Si tratta in realtà degli avvenimenti attuali alla luce della profezia biblica. Due cose, quasi un unico tema, possono essere riassunte in questo: il ritorno di Gesù Cristo e l'adempimento delle profezie bibliche ai nostri giorni. Questo è molto importante, specialmente per tutti coloro che credono che la Sacra Scrittura sia davvero la parola di Dio. Il nemico di Dio e dell'umanità ha cercato di seminare dubbi sulla parola di Dio nelle menti delle persone. Si portano argomenti e si dice che la Bibbia è stata tradotta così tante volte e così via. E anche se fosse stata tradotta mille volte, io parlo diverse lingue, si può sempre esprimere lo stesso concetto in un'altra lingua. E abbiamo infatti tra le mani un libro di Dio, la Sacra Scrittura, la parola di Dio infallibile ed eterna. E di questa parola il nostro Signore stesso ha detto che il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà. E così, in mezzo a tutte le parole degli uomini, abbiamo qualcosa su cui possiamo fare affidamento, qualcosa che è vero, che è giusto, dietro cui c'è Dio. E siamo convinti che tutti coloro che credono che la sua parola sia vera e rinnegano ogni dubbio potranno presentarsi davanti a Dio. Abbiamo già sentito il pensiero di seguire il Signore. A questo proposito vorrei leggere un versetto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Preferisco leggere dalla traduzione del dottore Hermann Menge perché tiene un po' più conto del tedesco odierno. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Qui parla il nostro Signore. Allora Gesù parlò loro di nuovo e disse: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, leggo i versetti 10 e 11 e poi i versetti 16 e 17. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli chiesero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose: «A voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato». Versetto 16: «Ma beati i vostri occhi perché vedono e le vostre orecchie perché odono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato ardentemente vedere ciò che voi vedete e non l'hanno visto, e avrebbero voluto udire ciò che voi udite e non l'hanno udito». Nei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse troviamo le sette lettere alle sette chiese. Alla fine di ogni lettera è scritto: «Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese». Le cose spirituali devono essere giudicate spiritualmente e possono essere comprese solo attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. Dalla parola di Dio è stata ricavata una teologia eccellente alla quale si è aggiunta la filosofia, ma la rivelazione, così come era stata ricevuta dai profeti e dagli apostoli tramite lo Spirito di Dio, è andata in gran parte perduta. Paolo scrive ai Corinti: perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E ognuno che viene qui in questo discorso deve essere valsa la pena per tutti noi in questa conferenza. Stasera qui deve accadere qualcosa che viene dal cielo. Dovete esserne toccati interiormente e sapere che non è stato solo qualcuno a tenere un discorso, ma che Dio, attraverso la sua parola, ha parlato a me, a noi, e ci ha rivelato la sua parola rendendola vivente attraverso lo Spirito Santo. Ho già menzionato prima i due concetti: il ritorno di Gesù Cristo e l'adempimento della profezia biblica. Dobbiamo quindi sapere che Dio ha un piano. Non si può semplicemente dire che tutto rimarrà com'è. Non rimarrà tutto com'è. Abbiamo le promesse nelle Sacre Scritture. Ve ne leggo alcune. Giovanni capitolo 14, versetti 2 e 3, qui parla il nostro Signore. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Abbiamo un gran numero di promesse dalla bocca del Signore che Egli tornerà per prendere i Suoi da questa terra prima che i giudizi catastrofici si abbattono su questa umanità che ha voltato le spalle a Dio e si trova per la maggior parte in una religione devota ma senza un collegamento diretto con Dio. Prima che i giudizi di Dio, di cui parleremo più avanti, possano colpire questa terra, il Signore tornerà a prendere i Suoi con sé. Anche se qualcuno ora volesse dire che sono passati quasi 2000 anni da quando il Signore disse questo, guardate, abbiamo appena scritto un opuscolo dal titolo Visione 7000. Ne abbiamo già parlato. Davanti a Dio, infatti, un giorno è come i nostri 1000 anni, e 1000 anni sono come un giorno. Così è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dio creò il mondo in 6 giorni, il 7° giorno si riposò da tutta la sua opera e benedisse e santificò il 7° giorno. Quindi siamo ora effettivamente vicino a 6000 anni da Adamo ad oggi, il 7° millennio, come potete leggere nel capitolo 20 dell'Apocalisse, sarà il regno millenario di Cristo sulla terra. Non c'è modo di evitarlo, Dio ha detto nella sua parola e così sarà. Mi ripeto, anche se gli uomini non vogliono ammetterlo e non riescono a crederci, ciò accadrà comunque. E ora viviamo davvero alla fine del tempo della grazia. È la fine dei tempi, quella in cui viviamo. Stasera non abbiamo la possibilità di approfondire in particolare l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, ma lì è già scritto tutto ciò che ora sta prendendo forma e accadendo davanti ai nostri occhi. Anche leggendo i Vangeli possiamo constatare che in che modo il Signore Gesù ha descritto la fine dei tempi e poi ha spiegato e detto: quando vedrete che tutto questo accade, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Ci sarà una fine del tempo della grazia e ci sarà un nuovo inizio, un magnifico nuovo inizio con Dio. Ci sarà pace sulla terra, non la pace che gli uomini ora propongono a livello politico e religioso, ma la pace con Dio. E quando il Signore regnerà come principe della pace, allora anche Satana sarà legato e nulla di male accadrà più sulla terra. Sul tema del ritorno del Signore, lasciatemi leggere velocemente due o tre passaggi affinché tutti sappiano che è scritto così anche nella Bibbia. Atti degli Apostoli, capitolo 1, dai versetti 9 a 11. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, ci viene raffigurata e descritta la sua venuta come sposo, e poi ci viene anche detto che la porta verrà chiusa. Qui è scritto al versetto 6: ma a mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo viene, alzatevi ad andargli incontro. Chi ha una Bibbia e desidera leggerlo può farlo. Qui ci viene detto: lo sposo è venuto e coloro che erano pronti sono entrati con lui alla cena delle nozze. Accadrà quindi alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza al quale ci stiamo avvicinando, che il Signore tornerà come sposo per portare la sua sposa nella gloria celeste. In Apocalisse 19 è scritto: e la sua sposa si è preparata, e le è stato concesso di vestirsi di lino candido e splendente. Ci sono diverse venute del Signore. Anche su questo argomento ho scritto un breve opuscolo. C'è la venuta del Signore come sposo per portare a casa la sposa. Poi c'è una venuta in cui egli regolerà i conti con tutti i nemici e in cui instaurerà il regno. Ciò che ci interessa di più è il ritorno del Signore e la nostra preparazione a questo grande e glorioso giorno. Perché è scritto: beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda. Quando avevo poco meno di 18 anni e ho iniziato a predicare, ho detto al Signore che volevo predicare in modo tale che coloro che ascoltano la parola di Dio dalla mia bocca abbiano la possibilità di essere con Dio nella gloria. Non sono qui per dire ciò che la gente vuole sentire, né sono qui per ferire qualcuno, ma sono qui nel nome del Signore per indicare la via chiara e stretta che conduce alla vita, anche per dire chiaramente che la via larga sulla quale tutti noi ci troviamo per natura conduce alla perdizione e molti sono coloro che la percorrono. L'uomo deve prendere la sua decisione per Cristo e quindi per se stesso e per la vita eterna, perché solo in Cristo Dio si è rivelato personalmente all'umanità e solo in Cristo possiamo avere un incontro personale con Dio. Così sta scritto nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, versetto 19. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. E il messaggio che deve essere annunciato per primo è lasciatevi riconciliare con Dio. Voglio dirvi la verità anche su questo. Il fratello Pesal ha menzionato che ci sono persone che raccontano frottole agli altri, ma non vogliono che lo si faccia con loro. Vogliono conoscere la verità, è semplicemente necessario. Va detto che ogni persona nata in questo mondo è separata da Dio. Non c'è alcuna azione sulla terra che possa unire l'uomo a Dio. Solo attraverso la fede in Gesù Cristo, nell'opera di redenzione compiuta sulla croce del Golgota, cioè in ciò che Dio ha fatto per la nostra salvezza, in questo dobbiamo credere per essere salvati. Ed è per questo che anche la Scrittura dice: credi nel Signore Gesù Cristo, non in una chiesa, non in un'istituzione, non in un sistema, ma dobbiamo davvero avere davanti agli occhi il Signore Gesù, come solo così possiamo essere salvate. Non c'è modo di istruire le persone per farle entrare nel regno di Dio, non esiste. Dobbiamo nascere in esso. Per questo Gesù dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E aggiunse, quello che è nato dalla carne è carne. E carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Quindi dobbiamo nascere dallo Spirito. Solo così possiamo entrare nel regno di Dio e avere una comprensione spirituale di ciò che conta nel regno di Dio. Torniamo al nostro argomento, il ritorno di Gesù Cristo. Ora potreste chiedervi, come mai ora affermiamo che potrebbe essere giunto il tempo e non prima? Ho cercato di accennarlo. Dio ha un tempo preciso per ogni cosa. Ci sono stati giorni particolari nella storia e nella storia della salvezza. Ci sono stati eventi particolari in tempi specifici in cui Dio è intervenuto nella storia. Abbiamo già menzionato di come Dio ha diviso le cose quasi 2000 anni da Adamo ad Abramo, poi di nuovo circa 2000 anni da Abramo a Cristo, e ora abbiamo di nuovo un arco di tempo di quasi 2000 anni, e così tra poco si compiranno in totale questi 6000 anni. E qualcosa accadrà. Oggi vi leggerò ancora alcuni passi biblici dai quali anche voi potrete dedurre in modo chiaro e inequivocabile che viviamo ora alla nella fine dei tempi, che la profezia biblica si sta adempiendo sotto i nostri occhi, che il ritorno del Signore è imminente e il giorno della salvezza volge al termine, e poi il giorno del Signore che arderà come una fornace. Si abbatterà sull'umanità empia che non ha accettato la salvezza in Cristo. Vorrei leggere da Luca, o forse prima da Matteo 24 e poi da Luca 21, per seguire l'ordine cronologico. Matteo 24. Qui il Signore parla dai versetti 4 a 8 di guerre, clamore di guerre, di carestie, di tempi difficili che sarebbero venuti verso la fine. Nel versetto 7 è scritto: perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. E così via. E poi il Signore dice nel versetto 8: ma tutto questo non sarà che il principio di dolori, non la fine, l'inizio. Esatto. Vi prego che non ve la prendete con me, ma quando una donna sta per diventare madre, iniziano i dolori, diventano questi dolori più intensi, si sa, ora è arrivato il momento. Qui è scritto: ma tutto questo non sarà che principio di dolore, ma quando iniziano le contrazioni, allora si sa che qualcosa sta per nascere. Quindi terremoti, carestie, tempi difficili, ogni sorta di catastrofi si abbattono sull'umanità. In un continente c'è la carestia, in un altro la guerra, in un terzo il terremoto. Tutto è ben distribuito su tutta la terra. Ovunque si può dire, ciò che il Signore ha detto si sta adempiendo davanti ai nostri occhi. L'importante qui è che comprendiamo. Questo non si riferisce alla fine diretta, ma all'introduzione alla fine. Perché egli ha detto: ma tutto questo non sarà che principio di dolori. E poi, quando sarà giunto il tempo, tutto si calmerà. E ascoltate con quanta precisione l'Apostolo Paolo, quasi 2000 anni fa, abbia descritto ciò che si adatta al nostro tempo. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 1. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Ora arriva la chiave per riconoscere il tempo. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Il Signore parla di guerre, grida di guerra, di catastrofi di ogni genere, di caos e confusione. Paolo guarda alla fine dei tempi e non parla più di guerra e di grida di guerra, ma di pace e sicurezza. Non ho bisogno di mettermi in mostra qui, ma per la grazia di Dio mi è stato concesso di comprendere la parola attraverso la rivelazione dello Spirito. E sono grato a Dio per questo, anche per poter vedere gli sviluppi attuali e confrontarli con la Sacra Scrittura. Io non sono un politico, mi sarebbe piaciuto diventarlo. Se non avessi predicato, allora lo sarei sicuramente diventato. Ma ora si tratta qui di questo. Ci viene detto: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Cari e signori, signore e signori, cari fratelli e sorelle in Cristo, noi abbiamo, sì, voi siete ancora tutti giovani, ma la generazione, noi abbiamo vissuto in prima persona cosa significa la guerra. Io stesso ho visto i morti, non solo persone, ma anche cavalli e mucche, ho visto moltissimi morti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ho percorso a piedi l'intero viaggio di ritorno, partendo da quasi Königsberg fino a Magdeburgo. Ho visto moltissimo, ne ho vissute davvero tante, e le statistiche dicono che circa 55 milioni di persone sono morte nella Seconda Guerra Mondiale. È stato terribile, è stato davvero terribile. Ora però ci viene detto che tutte queste guerre e così via non sono ancora la fine. Alla fine dovrebbe regnare pace e sicurezza. E tutti coloro che hanno ascoltato le mie prediche sanno che quando Gorbaciov è salito al potere nel 1986, credo fosse già nell'85, ho detto immediatamente: questo è l'uomo dell'ora. Dio lo ha usato affinché oggi tutta l'Europa dell'Est sia libera. Senza di lui non sarebbe successo nulla, nemmeno nel nostro paese. È stato lui che Dio ha usato per impostare la rotta, porre fine alla guerra fredda, proporre una conferenza sul disarmo dopo l'altra e contro la guerra fredda e tutto il resto. Ha tenuto duro e portato a termine il suo progetto. Si è spinto così lontano che bisognava o si doveva scuotere la testa. E guardo un po', ne è valsa la pena. Lo scrivo ora molto chiaramente nella seconda edizione di questo trattato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'impero britannico è crollato. Quarantanove stati facevano parte dell'intera confederazione sotto la corona inglese. E ora sta crollando l'impero russo. E cosa sta nascendo? L'antico impero romano sta sorgendo ora davanti ai nostri occhi. E potrei portarvi alla profezia biblica del profeta Daniele e dell'Apocalisse e mostrarvi che l'ultima potenza qui nell'Europa centrale, sotto il dominio romano, sarà l'ultima potenza mondiale. Non diventeremo solo una potenza europea, ma una potenza mondiale, la potenza mondiale numero uno. Ma non volevo affatto addentrarmi nella parte politica, basta accennarla di sfuggita. Ma per favore, chi ha organizzato tutto questo? I nemici storici sono diventati amici. Est e Ovest non contano più, i confini sono caduti, il muro è stato abbattuto e così via. Noi che abbiamo vissuto consapevolmente questi eventi non dimenticheremo certo il 9 novembre dello scorso anno quando è stata aperta la porta di Brandeburgo. Perché stanno accadendo tutte queste cose? La prima domanda. Perché non 30 anni fa? Perché adesso? Perché adesso? Perché è giunto il momento in cui deve avverarsi questa profezia? Pace e sicurezza a tutti i costi, e non si può continuare a condurre una guerra fredda e poi vedere l'adempimento, la scrittura secondo cui ora dovrebbe regnare pace e sicurezza. Quindi tutto doveva accadere in questo modo affinché la Sacra Scrittura potesse trovare adempimento davanti ai nostri occhi. Paolo ha scritto qui che non abbiamo bisogno di conoscere il tempo e l'ora, non è affatto necessario. E vorrei ora leggere da Luca 21, il Signore ci ha detto, quando vedremo tutto questo riconosceremo che il tempo è vicino. È precisamente Luca 21, 29 a 32. Disse loro una parabola, guardate il fico e tutti gli altri alberi. Quando cominciano a germogliare, Voi guardando lo riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Con la parabola del fico, come tutti i lettori della Bibbia sanno, si intende il popolo di Israele. Già nell'Antico Testamento, nel profeta Osea, capitolo 9, versetto 10, il popolo di Israele è stato definito come un fico. Non solo il popolo di Israele ha messo radice ed è diventato indipendente, ma tutta l'Asia e tutta l'Africa si sono liberate del dominio coloniale e hanno ottenuto la loro indipendenza. Conosco ad esempio l'Africa da un capo all'altro, da Senegal a Dar es Salaam. Conosco questi paesi da quando erano ancora sotto le potenze coloniali e li conosco dopo la loro indipendenza. Vedete, doveva accadere così che tutti germogliassero per riottenere la loro indipendenza, la loro neutralità e in particolare il popolo di Israele, che fin dai tempi di Nabucodonosor vagava ovunque e dal 70 d.C. era stato disperso per l'ultima volta in tutto il mondo. Ora, dopo un periodo così lungo, sono tornati da oltre 100 paesi nella terra della promessa. Che anche questo non mi venga considerato un'ingerenza politica, ma mi addolora davvero quando si parla di territori occupati. Chi rilegge i confini che Dio ha stabilito per il popolo di Israele in Mosè e in Giosuè, constaterà che Israele deve ancora ricevere una grande parte del territorio sul lato orientale del Giordano, dove erano insediate le due tribù e mezza. È una questione politica e per di più una cattiva questione politica parlare di territori occupati in quel contesto. Nessuno dice che la Prussia orientale è occupata, né la Prussia occidentale, la Pomerania o la Schlesia. Nessuno ne parla, e anche di altre parti ovunque. Ma lì in Israele anche questo può essere detto abbastanza chiaramente, è già stato avviato tutto per il grande scontro che avrà luogo a nord di Gerusalemme. Spero che ci voglia ancora un po' di tempo, almeno fino a quando non avremo portato l'annuncio del Vangelo in tutto il mondo, che siano mesi o anni. Ma fin dal primo giorno in cui Saddam Hussein ha occupato il Kuwait, ho detto, non si tratta affatto di Kuwait, si tratta solo di Israele. È precisamente contro Israele, per poi poter dire anche loro devono andarsene dai territori occupati, devono andarsene. Se io devo andarmene, anche loro devono andarsene. E il mondo intero si scaglierà contro Israele in misura tale che non sarà più possibile fermarlo. Avevamo letto alcuni articoli di giornale, ne ho portato uno anch'io, in cui si parlava di Saddam Hussein, o meglio, lui aveva fatto un sogno in cui era apparso Maometto e che gli avrebbe detto che i missili erano puntati nel modo sbagliato, che non miravano alla persona giusta e chi sia il vero nemico lo sappiamo tutti ai loro occhi. Finché puntano all'Arabia Saudita non è quello giusto. Se fossero puntati contro Israele, allora quello sarebbe il vero bersaglio. Ma vedete, nulla può accadere prima. Deve arrivare il momento giusto per ogni cosa e solo allora accadrà. E accadrà davvero come è scritto qui nella parola di Dio in Zaccaria capitolo 14, qui è scritto dal versetto 12. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca. Così è scritto nella Bibbia. E cosa dice qui? Se lui riverserà lì il suo gas velenoso, Dio farà venire il vento e farà cadere i nemici nella fossa che hanno scavato per gli altri. Ciò che i nemici di Israele, il popolo eletto da Dio, vogliono fare sarà fatto a loro. E voi stessi avete sentito e forse in parte anche letto come viene descritto esattamente. Mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà mentre stanno in piedi. Così accadrà ciò che si sta già preparando per dare il colpo di grazia. Leggo anche Zaccaria 12, versetto 3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti. E tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. E così Dio lo ha predetto nella sua parola e il popolo eletto. Naturalmente sono stati disubbidienti, lo siamo stati anche noi, e hanno dovuto soffrire molto. Questo ci fa molto male, ci dispiace, ma Dio trasforma tutto in bene. Nel quinto sigillo dell'Apocalisse 6 leggiamo infatti che coloro il cui sangue era stato versato sulla terra gridavano vendetta e fu data loro una veste bianca e come loro dovevano pazientare fino a quando anche gli altri avrebbero subito la morte come loro. E quindi così che la storia del popolo di Dio su questa terra è una storia di sofferenze. E la Sacra Scrittura dice dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu assassinato davanti all'altare degli Olocausti, tutto quel sangue è già stato versato durante il periodo dell'Antico Testamento. Satana si vendica del popolo di Dio qui su questa terra. Giovanni fu decapitato, Cristo fu crocifisso, molti degli apostoli e gli altri hanno poi dovuto subire la morte da martiri. E se si guarda la storia della Chiesa, ci sono state le crociate, ci sono state le guerre di religione, c'è stata l'Inquisizione spagnola, ci sono state le persecuzioni, il sangue dei credenti è stato versato. E per favore, non siate arrabbiati con me, ma il sangue è stato versato in gran parte a causa della religione organizzata nell'impero romano. E la Chiesa romana aveva l'ultima parola. Chi non era con lei era contro di lei e tutto ciò che era contro di lei non poteva essere tollerato. Milioni di persone hanno ricevuto proprio da questa istituzione mondiale il passaggio da questa vita all'aldilà. Con quale diritto che sia Dio stesso a rispondere in quel giorno quando giudicherà con giustizia? Ma può anche capitare che poco prima del ritorno del Signore noi credenti biblici dobbiamo ancora affrontare un periodo di persecuzione, poiché anche questo emerge molto chiaramente dalle descrizioni contenute nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Ma il Signore ha detto: non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma temete coloro che possono uccidere l'anima. Ancora qualche breve riflessione riguardo alla fine dei tempi. Nel capitolo 17 di Luca il Signore ha parlato degli ultimi giorni e li ha paragonati al tempo di Sodoma e Gomorra, al tempo di Noè e così via, per farci sapere cosa sarà effettivamente la fine. Le persone non si lasciano più correggere dallo Spirito di Dio, seguono le loro vie, ma mantengono esteriormente le forme della religione, così che sembra ancora che siano cristiane. Se oggi parlate con le persone che sono ancora cristiane all'apparenza, vi rideranno in faccia. Prendete in mano la Bibbia e parlate della parola di Dio con i vostri vicini cristiani. In quel momento tutto è finito. La forma esteriore viene ancora mantenuta, si va ancora alle funzioni religiose, fa parte del buon tono, è diventata una tradizione. Ma dov'è il cuore? Dov'è Dio in tutto questo? La grande domanda è: le persone hanno trovato un legame con Dio? Qui ci viene chiaramente ricordato che al ritorno del Signore le cose andranno come ai tempi di Sodoma e ai tempi di Noè e così via. Potete leggerlo in Luca 17 dal versetto 26. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Ascoltate ora ciò che è scritto nel versetto 30. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Così sarà nel giorno in cui il figliolo dell'uomo si manifesterà. E ora si va avanti ancora e ancora. E nel versetto 34 leggiamo: io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. I discepoli risposero: dove sarà, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile. È semplicemente così, dobbiamo aspettarcelo. Non è bello doverlo dire, ma si vorrebbe tanto dare alle persone una speranza su questa terra che sia magnifica e piena di gioia. C'è un futuro meraviglioso per ciascuno di noi, ma non senza Dio. Non senza Dio. Il futuro meraviglioso per tutti i tempi e per l'eternità esiste, ma solo in unione con Dio, in relazione con Lui, solo se accettiamo la grazia, la salvezza, il perdono e tutto ciò che Dio ha preparato per noi in Cristo, siamo nati di nuovo una speranza vivente attraverso la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Che da figli di uomini si diventi figli di Dio, persone che hanno un legame personale, una comunione con Dio, che possono raccontare di un giorno e di un'ora in cui hanno vissuto una vera conversione, un rivolgersi a Dio, un'esperienza consapevole con Dio, e sono così nati nel regno di Dio. Perché guardate, qui la Sacra Scrittura dice: due saranno su un letto, due al mulino, due nei campi. Uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Cosa ci dice questo? Che uno è un figlio di Dio, un'anima che ha atteso il ritorno del Signore, che si è preparata, che forse ha perfino pregato: oh, vieni Signore Gesù. E l'altro è qualcuno che è passato oltre la grazia e la salvezza. Dio prenderà con sé solo i suoi. Non vuole una rivolta in cielo. Chi non vuole essere lì non è tenuto a esserci. Ognuno sarà dove desidera essere. Che voi ci crediate o meno, signore e signori, ho già sentito persone dire: preferisco spalare carbone all'inferno, non voglio affatto andare lassù. Me lo hanno già detto delle persone. In passato ho predicato molto in spazi aperti, in tutta la Repubblica Federale, da un capo all'altro, anche a Stoccarda, a Canestatavasen e così via. E c'erano sempre persone del genere che facevano le loro battute e che non volevano sapere nulla della grazia di Dio e della salvezza in Cristo. E allora fa davvero male sapere che a loro capiterà come al ricco. Il ricco ha aperto gli occhi solo quando era troppo tardi. A quel punto aprire gli occhi non serve più a nulla. E nemmeno un «Oh Signore, manda qualcuno ad avvertire i miei fratelli». Allora sarà troppo tardi. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Vorrei che il mondo intero comprendesse quale offerta di grazia Dio abbia fatto all'umanità. Chiunque può essere salvato, nessuno deve perdersi, ma anche il dono più grande deve essere accettato. La fede viene dalla predicazione. Attraverso questa fede, in ciò che dice la parola di Dio, siamo salvati. Non solo attraverso una fede qualsiasi, ma attraverso la fede in Gesù Cristo, nostro Signore, come nostro Salvatore personale, che sulla croce del Golgota ha subito la morte appositamente per te e per me e ha portato il castigo che ci aveva colpiti, secondo Isaia 53. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Solo ancora brevemente, molto velocemente, alcuni passaggi che dovete assolutamente conoscere, altrimenti senza di essi non sarebbe semplicemente completo. E poi arriveremo subito alla conclusione, vale a dire ciò che riguarda il giorno della salvezza e il giorno della grazia, e poi anche il giorno del Signore che allora sopraggiungerà. Vorrei leggere da 2 Corinti 6, versetto 2, poi da Pietro 2 e 3. In 2 Corinti 6, versetti 2 e 3 è scritto: poiché egli dice: io ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Poi possiamo passare direttamente a 2 Pietro capitolo 3. Pietro capitolo 3, qui l'Apostolo spiega nel versetto 10: il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Questa è la santa parola di Dio e così avverrà. Quello sarà il giorno del Signore, il giorno della vendetta, il giorno della resa dei conti, il giorno del giudizio sull'umanità empia che ha voltato le spalle al Signore. Quindi nel momento in cui il giorno della salvezza, questo tempo di grazia, giungerà al termine, il giudizio di Dio si abbatterà sull'umanità. È il giorno del Signore, vorrei leggervi anche dall'Antico Testamento, precisamente dal profeta Malachia. Nel profeta Malachia, capitolo 3, versetto 19, sta scritto: Poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppie, il giorno che viene li incendierà. E poi nel versetto 23, ecco io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Cari amici, bisogna dirlo chiaramente e dovrebbe penetrarci fino al midollo. Viviamo alla fine dei tempi. Il giorno della grazia, il giorno della salvezza volge al termine. Abbiamo letto insieme in Matteo 25. Verso mezzanotte si levò un grido. Il giorno segue il suo corso, spunta l'alba, è mezzogiorno e sera, poi cala la notte. Ora abbiamo la possibilità di vedere la luce che risplende al tramonto e a mezzanotte. E vediamo la luce che viene nel tempo della sera e a riguardo a mezzanotte, ora in senso globale, per quanto riguarda l'intera giornata della salvezza, per avere così illuminazione e conoscere il cammino che Dio percorre con la sua Chiesa, con i suoi, nel libro e le promesse che Dio ci ha dato affinché le conosciamo e riceviamo un orientamento spirituale. L'ho detto poco fa e non voglio metterlo in risalto, ma ho davvero avuto il privilegio unico di poter annunziare la parola del Signore praticamente in tutto il mondo e mi intendo un po' di questioni religiose. Ora abbiamo oltre 300 denominazioni cristiane unite nel Consiglio Ecumenico delle Chiese. Tutte interpretano la Bibbia come ritengono giusto, ma c'è una sola Bibbia, una sola via, una sola verità, una sola vita eterna, un solo Dio, una sola beatitudine. Dio non è responsabile di tutte queste correnti. Gesù disse in Matteo 16, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Oggi non si tratta di sapere se apparteniamo a una chiesa o una chiesa libera. Oggi si tratta di sapere se siamo un membro del corpo di Gesù Cristo, se siamo stati veramente inseriti nella Chiesa del Dio vivente, nati dallo Spirito Santo e uniti a questa unità divina. Cristo è il capo della Chiesa e noi tutti siamo le membra del suo corpo. Ancora una volta, non basta essere membri di una Chiesa o di una Chiesa libera. Bisogna aver preso coscienza di essere proprietà di Gesù Cristo. Bisogna aver intrapreso il cammino nel seguire il Signore. Gesù disse, prendi la tua croce e seguimi. E dice ancora, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Dobbiamo seguire il buon pastore. Non giudico nessuno perché tutti hanno buone intenzioni. I cattolici hanno buone intenzioni, i protestanti, i greco-ortodossi, il russo-ortodossi, la chiesa copta. chiunque essi siano, come ho detto, ce ne sono oltre 300, sono tutti sinceri, sono tutti onesti, vogliono tutti raggiungere la salvezza. E in effetti una domenica mattina a Windhoek in Sudafrica ho predicato in una chiesa cattolica romana, è vero. E voglio che sappiate chiaramente, anche se sono così contrario al sistema, perché lascia le persone nell'oscurità e per questo sono contrario a ogni religione organizzata in cui Gesù Cristo non abbia il giusto posto e in cui l'annunzio del Vangelo non sia posto sul candelabro in modo del tutto libero e aperto. Ma vorrei sottolineare ancora una volta, non importa a quale gruppo qualcuno possa appartenere, questo non basta, non basta, dobbiamo essere diventati proprietà del Signore. Dobbiamo avere un giorno nella nostra vita in cui abbiamo vissuto la nostra conversione personale a Gesù Cristo e così abbiamo intrapreso la via stretta e siamo entrati per la porta stretta per giungere alla gloria. È semplicemente necessario. Immaginate per favore che stasera vi dicessi qualcosa di diverso e che al giudizio universale dovessi subire la peggiore accusa contro di me, quella di non avervi indicato la via verso il Signore questa sera. Quindi fa parte di tutto questo. Riassumiamo ora con calma. Si tratta di due temi principali: il ritorno di Gesù Cristo e l'adempimento delle profezie bibliche ai nostri giorni. Quanti passi della Bibbia si potrebbero leggere che parlano della fine dei tempi? Nel profeta Daniele, nel profeta Ezechiele, in generale nei profeti dell'Antico Testamento e poi naturalmente anche nelle descrizioni degli apostoli nel Nuovo Testamento e, come ho detto prima, in particolare nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. E ci sono misteri che semplicemente non si possono comprendere con la sola intelligenza. Quanti di voi, forse è una domanda troppo personale, eppure mi piacerebbe saperlo, quanto di voi hanno già letto la Bibbia? Chi alza la mano, avete già letto tutta la Bibbia? Naturalmente sì, ottimo, grazie mille. Può darsi, non c'è bisogno che lo dica, ma nell'Apocalisse vengono descritte delle immagini. Viene mostrata una bestia con 7 teste e 10 corna e le immagini più disparate. Se non si ha idea di cosa significano i simboli sulla base della profezia dell'Antico Testamento, santo cielo, allora non si sa proprio cosa farsene di queste immagini. Ed è per questo che molti non hanno voluto leggere l'Apocalisse fino alla fine, perché semplicemente non riuscivano a venire a capo dell'argomento e dei simboli che vi sono descritti e che vi si trovano. Non perché siamo noi, ma perché ora è giunto il momento e queste cose stanno prendendo forma. Per questo nel tempo del compimento di tutte queste cose ci è stato donato da Dio tramite la rivelazione dello Spirito Santo sulla base dell'Antico e del Nuovo Testamento di penetrare in questo divino consiglio di salvezza e di avere un orientamento diretto, certo e donato da Dio. Ed è proprio di questo che abbiamo bisogno in questo periodo, ma non lo si trova certo in quei seminari dove si leggono e si commentano testi scritti da persone del passato. Oggi c'è bisogno di uomini di Dio che siano stati veramente chiamati, che non si limitino ad andare e a considerare questo ministero come una professione, come forse si può intraprendere la carriera di avvocato, insegnante o altre professioni e poi diventare prete o pastore come professione. Questo non basta. Per annunziare la parola di Dio c'è bisogno di una vocazione divina, e con questa vocazione divina, con questo incarico divino, naturalmente arriva la responsabilità, ma arriva anche l'illuminazione divina. Vengono la comprensione e la visione d'insieme per grazia, e credo di dover dire questo per la gloria del Signore. Non è la carne e il sangue a rivelare il disegno di Dio, ma lo Spirito Santo che ha ispirato la parola. È la stessa rivelazione che hanno avuto i profeti e gli apostoli. Attraverso lo stesso Spirito Santo abbiamo oggi la stessa rivelazione attraverso la stessa parola. Con Dio tutto rimane come prima. Come già detto, gli uomini non possono insegnare queste cose. È scritto: non sarà un fratello a istruire l'altro, ma tutti saranno istruiti da Dio. Attraverso la stessa parola, lo stesso Spirito Santo ai piedi di Gesù, nostro Signore. E lo Spirito di Dio guida in tutta la verità. Tornando brevemente a ciò che il nostro Signore disse riguardo a tutti gli eventi della fine dei tempi. Terremoti, carestie, tempi difficili, guerre, clamore di guerra e così via. E poi, proprio alla fine, questi due concetti che da alcuni anni fanno notizia: pace e sicurezza, disarmo a tutti i costi, trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro. I confini sono stati aboliti, i blocchi militari non valgono più nulla, tutti possono tornare da dove sono venuti. Ma da tutto questo nasce ora la grande Europa unita, come aveva chiaramente affermato Charles de Gaulle già nel 1957, alla firma dei trattati di Roma, un'Europa dall'Atlantico agli Urali. Tutti gli altri hanno usato lo stesso vocabolario nelle ultime settimane, negli ultimi 2 o 3 anni, e si è detto un'Europa unita con molte case in cui c'è posto per tutti. Ma ciò che questi signori in quanto politici non sanno è che noi in quanto informati da Dio sappiamo. Per favore non mi giudicate troppo severamente, non lo dico di mia iniziativa, non l'avrei saputo nemmeno io, ma noi in quanto persone che credono nella Bibbia siamo meglio informati di tutti i politici di questo mondo, perché accompagniamo lo sviluppo che sta avvenendo ora e che è attuale proprio con la parola profetica. Passo dopo passo vediamo come tutto prende forma e diventa come è stato predetto nella profezia biblica. Ed è per questo che ritengo di dover sottolineare che proprio questa parte profetica è ora così importante. Potrei venire da voi e raccontarvi di grandi cose. Per 10 anni ho tenuto prediche su Radio Lussemburgo ogni domenica mattina dal 68 al 1978. Ho avuto il grande privilegio di parlare in televisione a migliaia di persone. Potrei raccontarvi molte cose. Anche quando sono stato in Unione Sovietica 2 anni fa, mi hanno invitato in televisione, così come a Pechino e in mezzo mondo. Potrei raccontarvi moltissimo, e allora direste: oh, quest'uomo ha vissuto davvero tante esperienze, e cosa avrei ottenuto con questo? Niente. Forse ne sareste rimasti impressionati, ma questo non ci serve a nulla. Qui non si tratta di fare impressione, qui si tratta di dire chiaramente al cospetto di Dio, al quale dovremo rendere conto, di cosa si tratta. E bisogna dirlo chiaramente: il ritorno del Signore è imminente. Egli è andato a prepararci un un luogo e tornerà a prenderci con sé prima che le catastrofi si abbattano su questa terra, prima che venga il giorno del Signore che arderà come una fornace. Prima il Signore verrà, poi, perché egli disse, come fu ai giorni di Sodoma, prima che Sodoma e Gomorra fossero bruciate del fuoco, Lot fu fatto uscire. Prima che arrivasse il diluvio, Noè entrò nell'arca con la sua famiglia. Così sarà il ritorno del Signore. La Chiesa sposa gli eletti, i veri credenti, coloro che hanno davvero seguito Gesù, che sono stati sigillati con lo Spirito Santo, i figli di Dio obbedienti dal cuore integro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore, saranno portati da Lui nella gloria. Allora su questa terra inizierà e diventerà davvero sgradevole. Io non l'avrei deciso così, ma mi guarderò bene dal criticare Dio in alcun modo. Egli lo ha fatto predire nella sua parola e così avverrà. Il nostro Signore disse, quando vedrete che tutto questo comincia ad accadere, alzate allora il capo perché la vostra redenzione si avvicina. Il mio desiderio questa sera è che prendiate davvero a cuore la parola di Dio e vorrei aggiungere un'altra richiesta, che questa parola non ritorni senza effetto, ma compia ciò per cui è stata mandata. Dio ci ama. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Che questa fede personale e salvifica in Gesù Cristo ci sia donata stasera per grazia. E anche la rivelazione e la comprensione che ora viviamo negli ultimi tempi. Israele è stato radunato come Dio aveva promesso. Rileggi Geremia 31 e i vari passaggi dell'Antico e poi del Nuovo Testamento. Colui che ha disperso Israele lo raduna di nuovo, lo riporta indietro alla fine dei giorni. E così anche la Chiesa del Signore viene ricondotta alle promesse della parola per questo tempo. Abbiamo l'orientamento spirituale sulla base della parola di Dio. Nessuno deve dire questo l'ha detto un evangelista, oppure fratello Franco un missionario, ma è Dio che ci parla attraverso la sua parola e la sua parola non passerà in eterno. Beato chi si lascia preparare. Non sono qui per spaventarvi, ma vi dico la verità. Non voglio andare perduto e non voglio nemmeno che qualcuno di voi vada perduto. Non si può descrivere a parole né immaginare cosa significherà per le persone che hanno trascurato di consacrare la propria vita a Dio e di seguire il Signore. Per queste persone che l'hanno mancato, ci sarà oscurità, disperazione, rimproveri di ogni tipo e sarà, come ho detto, una cosa terribile. Essere separati da Dio sarà terribile. Un tempo terribile. Concludo con le parole dell'Apostolo Paolo 2 in 2 Corinti 5. Siate riconciliati con Dio. Con le parole del Signore in Luca 21, forse dovrei leggere queste parole con precisione, in modo da averle parole per parola e non citarle solo a memoria. Luca capitolo 21, qui lo abbiamo in modo incisivo dalla bocca del nostro Signore che dice: «Batte badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpediti da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un ladro. Perché all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abbiano su questa terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Queste sono le parole del nostro Signore. Anche Lui parlò del giorno che verrà e verrà. Sta per arrivare. Siamo la generazione che può aspettarsi di essere l'ultima e di vivere il ritorno del Signore. Nessuno conosce il giorno e l'ora, e non è nemmeno necessario, ma ne riconosciamo dai segni dei tempi che è molto vicino. Il ritorno di Gesù Cristo è l'adempimento della profezia biblica davanti ai nostri occhi. Allora il Signore disse in Luca 4, oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Possiamo prendere in mano questa Bibbia ogni volta, leggerla ad alta voce e dire, ora questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. Non temete che diventi che gli altri ora ridano, o voi siate tristi come credenti. Verrà il giorno in cui voi sarete felici e gli altri saranno presi da pianti e stridore di denti. Oggi, agli occhi degli altri, chi crede nella Bibbia è un po' inferiore, non è considerato del tutto adatto alla società. L'ho sperimentato abbastanza spesso, ma la situazione cambierà. Coloro che oggi sono derisi saranno allora celebrati, e coloro che oggi sono celebrati dovranno allora attraversare la tribolazione. Cosa desidero, e sicuramente anche il Signore, che ognuno di noi oggi prenda sul serio la questione, si converta al Signore, creda nella parola di Dio e così intraprenda la via stretta che conduce alla vita, nella certezza che quando il Signore verrà saremo pronti ad incontrarlo, ad entrare con Lui nella gloria. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Amen. Chiedo di alzarci e vorrei pregare ancora. Padre Celeste, ti ringrazio di cuore per la tua preziosa e santa parola. In verità essa è diventata la lampada dei nostri piedi e una luce sul nostro cammino. Signore, tu sei la nostra luce, la nostra vita. Tu sei la via, la verità e la vita. Ti ringraziamo, nostro Salvatore, per essere venuto tra noi, per aver sofferto, essere morto, essere stato sepolto e risorto il terzo giorno per la nostra giustificazione, e poi dopo 40 giorni essere asceso al cielo e tornare per portare a casa i tuoi. Amato Signore, prego per tutti coloro che hanno alzato le mani e anche per coloro che non hanno ancora osato farlo. Tu lo sai, o Signore, che nessuno vuole andare perduto. Salvatore, insieme ti chiediamo, abbi pietà di noi. Continua a parlarci attraverso la tua parola e attraverso il tuo Spirito Santo. Signore, non lasciare che nessuno si perda. Salva la nostra anima, libera il nostro spirito da ogni cosa e guariscici nel corpo. Sì, conferma la tua parola come vera per noi. in noi. O Dio dal cielo, ti ringrazio anche per questo, perché abbiamo la tua parola come guida, come orientamento, come indicazione, come insegnamento. Signore, ti ringrazio per la Bibbia, la meravigliosa parola di Dio. Tu ci hai conservato questa parola attraverso tutte le tempeste. Il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimarrà in eterno. Amato Salvatore, possa la parola proclamata oggi rimanere in tutti i cuori, possa essa portare frutto per la vita eterna. Accogli tutti, o Signore, coloro che ora vengono a te con fede. Ascoltali, perdona ogni colpa, cancella ogni peccato. Liberaci completamente e totalmente, o Signore, da ogni schiavitù, da ogni vizio. Togli da noi lo spirito di questo mondo e donaci lo spirito di Dio, lo Spirito Santo. O Signore, a te, Dio Onnipotente, ti ringrazio di cuore perché anche questa sera porta frutto per l'eternità in tutti i cuori che hanno accolto la tua parola con fede. Li affido a te e alla tua grazia e desidero rivederli al più tardi nel giorno del tuo ritorno, Signore. C'è un futuro glorioso per il tuo popolo, per tutta l'eternità. Concedici la vita eterna e sii con tutti noi nella tua grazia. Sì, volgi il tuo volto su di noi e donaci la tua pace e la tua benedizione nel nome di Gesù. Amen.